Caligaro Silvia.
Presente.
Dolmen Dante.
Presente.
D'Andrea Gianluigi.
Presente.
Darin Bettina Eugenio.
Presente.
Darin Polenton Silva.
Assente giustificata.
Dator Mario.
Presente.
De Martin Nives.
Presente.
Gian Giovanni.
Presente.
Bareca Giuseppe.
Presente.
Frescura Luca.
Presente.
Allora, argomento numero 1, lettura ed approvazione verbali della seduta precedente, 4 giugno 2024. Sono delle registrazioni, ci sono interventi, altrimenti pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuto Barrecca.
Sì, lui non vota ancora.
Argomento numero 2, surroga consigliere comunale dimissionario. Allora, ci sono state le dimissioni da parte di Manlio Darin, che ringrazio per il lavoro svolto e per anche il rapporto che c'era, che era molto buono. Do il benvenuto a Giorgio.
Grazie.
Nei documenti del Consiglio Comunale ci sono le dichiarazioni di sussistenza dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità di Giorgio, quindi propongo la surroga del consigliere dimissionario Darin Pupelmaglio, attribuendo il seggio rimasto vacante al signor Dalmolin Giorgio nella sua qualità di primo nominativo utile dei non eletti della lista numero 2 recante il contrassegno riportiamo da noi. Di dare atto appunto che non risulta sussistere nei confronti del surrogante alcuna causa di incompatibilità e o ineleggibilità alla carica che trattasi, di disporre la pronta notifica dello stesso di copia del presente provvedimento e di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. Ci sono interventi? Allora passerei ai voti. Unica cosa, Giorgio, so che già le impiegate te l'hanno detto, il Consiglio Comunale è registrato, quindi tutto quello che viene detto in questa sede poi nel giro di qualche giorno viene pubblicato sul sito internet del Comune, quindi attenzione a quello che diciamo e mai riferimenti a persone proprio per non avere problematiche. Bene, favorevoli? Unanimità.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Unanimità. Allora, argomento numero 3, commissione comunale per la tenuta dell'albo dei giudici popolari, surroga del consigliere comunale dimissionario. Maglio aveva preso a sua volta il posto di Monica, ora Maglio si è dimesso, quindi rimane vacante un posto della commissione. Anche se non c'è nessun obbligo, noi, come abbiamo fatto l'altra volta, per una questione di correttezza, eleganza e opportunità, non votiamo e lasciamo quindi il voto a voi.
Barrecca. Barrecca. Barrecca.
Allora, diamo atto che Barrecca ha ricevuto 3 voti, quindi propongo di procedere alla sostituzione del componente decaduto in seno alla Commissione Comunale per la tenuta dell'albo dei giudici popolari, con quindi da Maglio a Barrecca. Favorevoli?
No, beh, è stato
votato. Ah, va. Vabbè, di dichiarare.
Non serve,
Argomento numero 4, ratifica deliberazione giunta comunale numero 31 del 25 giugno 2024, a oggetto terza variazione al bilancio di previsione 24-26 e al PEG 24-26. Parola all'assessore al bilancio.
Si propone la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 31 del 25 giugno 2024, con la quale si sono apportate alcune urgenti variazioni al bilancio 2024-2026. L'urgenza era legata soprattutto alla necessità di prevedere in entrata e in uscita il contributo per l'asfaltatura, 150.000 euro, per i ristretti tempi richiesti per la contrattualizzazione. Sono poi stati previsti in entrata e in uscita il contributo centri estivi assegnato all'Unione Montana, assegnato dall'Unione Montana Centro Cadore di euro 6.000 e il contributo assegnato dal Ministero degli Affari Esteri per il Turismo delle radici di euro 5.829,37. Sono inoltre stati previsti gli stanziamenti necessari per la regolarizzazione contabile senza uscita di cassa della quota del fondone Covid e i ristori specifici di spesa da restituire in 4 annuali rate allo Stato, circa 6.000 euro l'anno, mediante un giro contabile sul fondo di solidarietà. Stessa cosa per la spending review, che coinvolgerà i comuni nei prossimi anni. Gli stanziamenti per la spending erano già stati previsti in sede di bilancio di previsione in un capitolo di fondo. Ora si è trattato di toglierli da questo fondo, inserirli in un apposito capitolo ed effettuare il giro contabile necessario. Sostanzialmente lo Stato recupera quanto i comuni devono allo Stato stesso, riducendo nella cassa di fondo di solidarietà a favore dei comuni stessi. Il testo unico degli enti locali prevede che le deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta devono essere ratificate al Consiglio entro 60 giorni, pertanto se ne approva l'approvazione in questa sede.
Ci sono interventi.
Io vorrei fare una domanda al Sindaco in realtà. Allora, lo citava, mi pare, l'assessore, che adesso con la legge del bilancio del 2024 il Governo va a chiedere alle amministrazioni locali un contributo per la finanza pubblica. Io vorrei chiedere al Sindaco cosa pensa di questo taglio, cioè lei è favorevole, cioè d'accordo con la scelta del Governo oppure no?
Sono il Sindaco di Vigo di Cadore, non sono un membro del Governo e quindi eventuali discussioni politiche, se vuoi le facciamo in un'altra sede.
Probabilmente perché non vuole dire in maniera registrata, no, che vuole difendere il suo partito e non il comune.
No, io dico che il mio ruolo in questa sede è di sindaco, di amministratore locale, che è stata eletta con una lista civica, che non rappresenta alcun partito in questa sede, nonostante io sia coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, però in questa sede sono un sindaco di una lista civica. Quindi, visto che rappresento i cittadini di Vigo e che hanno delle sensibilità politiche diverse dalla mia e anche all'interno del mio gruppo ci sono persone che hanno sensibilità diverse dalla mia, se vuoi fare una discussione di tipo politico mi presto a farla, ma non in consiglio comunale, perché te lo dico anche molto sinceramente, i problemi del comune di Vigo di Cadore, che sono che è un comune di 1400 anime con una vastità territoriale importante, non sono sicuramente politicizzabili, e questo ci tengo proprio a precisarlo, ma per la sensibilità di tutti e per l'inopportunità che ci sarebbe nel politicizzare il mio ruolo di sindaco di un piccolo comune.
Me ne posso rispondere?
Mi hai fatto una domanda, ti ho risposto.
Ma posso
rispondere? Non ti ho fatto alcuna domanda.
No, allora lei non vuole prendere, insomma, noi prendiamo le distanze da questa scelta del governo che non condividiamo, lei non vuole prenderle nel suo ruolo di rappresenta, ma è legittimo, siamo in democrazia, sindaco, ci mancherebbe altro. Io le ho fatto una domanda molto semplice: è d'accordo sì o no? Ci ha detto una poesia, ci ha recitato una poesia. Abbiamo capito che lei non è in disaccordo con le scelte del governo. Noi ci asterremo.
Allora, io sono responsabile di quello che dico e non di quello che capisci. Quindi, evidentemente, la parafrasi della mia poesia è diversa dalla poesia stessa.
Allora, è d'accordo sì o no?
Ti ho già detto che discussioni politiche le faccio in altre sedi, non in consiglio comunale.
Le case dei cittadini e dire sono in disaccordo, però vabbè, siamo in democrazia.
Allora, ci sono altri interventi? Allora, propongo di ratificare la variazione di bilancio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Argomento numero 5, assestamento di bilancio di previsione 2024-2026, salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex articolo 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000, sempre parola all'assessore al bilancio.
Ai sensi dell'articolo 175 del testo unico degli enti locali, entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio Comunale deve procedere a deliberare l'assestamento generale di bilancio, che si attua mediante una verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di garantire il mantenimento del pareggio di bilancio. Sempre in questa sede viene verificata la congruità dello stanziamento al bilancio del fondo di crediti di dubbia esigibilità. Scusate. Dall'esame delle voci di bilancio non è necessario un vero e proprio assestamento, ma solo una piccola variazione necessaria ad adeguare il bilancio a seguito dell'assegnazione del contributo del 5 per 1000, euro 3.007,49, di cui 2.000 euro già previsti a bilancio, e l'applicazione di avanzo per l'acquisto del braccio falciante da collegare al trattore acquistato lo scorso anno. Inoltre, il decreto legislativo 267 del 2000 prevede che, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, il Consiglio Comunale deliberi sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, dando atto del permanere degli equilibri generali del bilancio e prevedendo, in caso negativo, ad adottare i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio nel corso di squilibrio della gestione di competenza di cassa o dei residui. Come da relazione del responsabile del servizio finanziario, oggi si prende atto che non si rende necessario adottare dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio di quell'articolo 193 del decreto legislativo 267 del 2000, che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio, della congruità del fondo crediti dubbia e difficile esigibilità, che l'attuazione dei programmi procede come indicato negli atti programmatori e che la Giunta li attuerà attraverso istruzioni ai responsabili dei servizi affinché si adoperino per conseguire gli obiettivi prestabiliti ai migliori livelli di efficacia e di efficienza. Sulla proposta è già stato ottenuto il parere favorevole del revisore dei conti che è allegato alla deliberazione.
Ci sono interventi?
Sì, io non so... Forse la sindaca mi può spiegare meglio una cosa che io non capisco. Favorevolissimo all'acquisto del braccio per gli sfalci, ma dopodiché chi è che adopera questi mezzi? Perché se gli operai sono in tre o quattro quelli che sono e il numero di ore lavorabili sono quelle, se si va col braccio si deve lasciare indietro qualche altro lavoro, oppure si ha intenzione di assumere ancora dei dipendenti, lasciando da parte eventualmente appalti a ditte esterne? Cioè, e questa è una cosa che io non riesco a capire, se la sindaca mi vuole
allora
ragguagliare su questo, su quelle che sono le previsioni in futuro, dico, perché gli operai sono quelli, se fanno una cosa non possono fare l'altra, straordinari sono quelli che sono.
L'organico del comune rimane il medesimo, quindi abbiamo degli operai che ci sono tutto l'anno e poi c'è lo stagionale durante l'estate. È evidente che l'operaio che va a guidare il trattore con il braccio sfalciante, è vero che lascerà da parte il decespugliatore per quelle ore, ma è anche vero che il braccio falciante fa un lavoro quantitativo più importante rispetto a quello che può fare un operaio semplicemente con il decespugliatore, perché se penso che ad esempio Daniele e Giuseppe si fanno tutti i cigli col decespugliatore, è evidente che se poi uno dei due è sul trattore e l'altro semplicemente rifinisce, rimangono, è vero, le medesime risorse umane, però direi che di lavoro ne fanno molto di più. Quello che penso che abbiamo a cuore tutti qua dentro e anche i cittadini è la cura del verde e la cura dell'ambiente. Quindi se abbiamo dei mezzi che ci permettono di fare di più e lasciando lo stesso gli operai dell'Unione Montana, che come sapete vengono due volte durante l'estate e ci fanno determinate zone, Se riusciamo a mettere tutto a fattor comune, ovviamente riusciamo a tenere più in ordine e probabilmente anche degli spazi che adesso, grazie, e continuerò sempre a dirlo, ai volontari e ai privati e alle associazioni, riescono ad essere tenuti in maniera ordinata. Quindi non penso che sia un capriccio comprare un mezzo che va a migliorare il parco macchine e il parco mezzi, anzi il lavoro potrà solo che migliorare.
Senza dubbio. Allora lei ci garantisce, io sono pronto qui ad aspettare ancora un altro anno, se lei ci garantisce che la situazione attuale delle rifiniture, guardando da Sant'Orsola e tutto il marciapiede lungo Raggio, il marciapiede di Pelosi, che tutte le rifiniture in questo momento sono tutti con le erbacce alte così, comprese le scalinate, non corre che noi le vediamo. E lei dice che con questo sistema l'anno prossimo abbiamo risolto tutti i problemi del...
Allora, quando sono diventata sindaco, ahimè non mi hanno dotato della sfera di cristallo, quindi io non posso dirle se il prossimo anno ci sarà il paese in ordine. Io posso dire, e lo dico penso da 13 anni a questa parte, che gli operai del comune, come anche gli uffici del comune, lavorano in maniera esemplare.
Ma perché cambia discorso? Io non sto parlando degli operai, io sto dicendo dell'unità di ore lavorative che ci sono. Lei non può travisare e mettermi in bocca parole che io non ho detto.
Posso finire?
Io sto parlando semplicemente del lavoro.
Posso finire il concetto? Perché sì. Allora, a me dispiace, però ogni volta succede questo. Io penso che da parte mia ci sia sempre la grande educazione di lasciarvi finire i concetti e poi però pretendo che anch'io possa dire quello che voglio.
Sì, ma lei non può venire qua con la sua abilità di parlare di cose e di mettermi parole in bocca che io non ho detto. Io non ho parlato male degli operai del comune.
Ho finito il concetto.
No, ma il concetto non lo può travisare. Ma quello che io dico è un'altra cosa.
Mi è stata fatta una domanda circa l'erba alta. Posso dire che gli operai lavorano in maniera ineccepibile, che il comune ha una dimensione tale che le risorse umane che abbiamo in dotazione non riescono a far fronte a tutte quelle che sono le esigenze. E l'ho detto anche 2 secondi fa, senza i volontari non saremmo in grado di far fronte a tutto. Faccio un esempio, le erbe, piove, c'è il sole, io non so se avete visto anche nel giardino di casa con che velocità cresceva l'erba, adesso si è un attimo fermata per il semplice fatto che non sta piovendo. Faccio un altro esempio, i fiori. Nives ha messo giù insieme ad altri volontari i fiori, ma se non ci fosse qualcuno che gli dà acqua, che li va a curare, non saremmo in grado come comune di garantire questa cosa, che pur è una cosa fondamentale per i cittadini e per i turisti. Perché arrivare a Pelos e vedere, secondo me, la sfida tra i gerani rossi e i gerani rosa doppati, perché sono enormi, è bellissimo, ma senza i volontari noi non saremmo in grado di farli, né dalla messa in opera, quindi che fa Nives con le signore, né poi nell'annaffiarli, né dargli il concime, eccetera. Quindi se vogliamo fare un processo a quello che non funziona per quanto riguarda la manutenzione, io posso dire da sindaco che la struttura comunale fa tutto quello che è nelle sue possibilità per tenere in ordine e fare il meglio che può. Sicuramente non è abbastanza, o meglio, non è tutto quello che dovrebbe essere fatto.
Sì, la struttura fa il massimo, secondo noi il sindaco no, però.
Va bene, secondo voi il sindaco deve andare a tagliare l'erba?
Cioè, scusi, no, se perché... mi ha insinuato che un sindaco possa prendere mai un certo
chiedo, allora innanzitutto ripeto, io porto rispetto e esigo il medesimo rispetto, perché io non ho mai preso in giro nessuno. A differenza del fatto che vengo chiamata maestà, dovresti dirmi sua maestà Silvia Caligaro. Detto questo, penso che i compiti del sindaco siano ben diversi, che poi ci sia questa favola e ce la raccontiamo che il sindaco bravo è quello che magari va a tagliare l'erba. Io penso che ci siano compiti e competenze, anche perché Nessun sindaco ha il dono dell'ubiquità e le giornate di un sindaco sono di 24 ore come sono di tutti gli altri. Quindi dubito fortemente che se un sindaco cura la parte burocratica, la parte dei fondi, la parte degli uffici, abbia ancora tempo, salvo i bisogni primari, quindi dormire e mangiare, di fare anche altro.
Ma la proposta qual è? Non comprare la bar franzante come la chiamate, lei, come tagliamo l'erba?
Sicuramente non è stato attento a quello che ho detto.
No, io sono attento.
Allora provi ad andare ad ascoltare la registrazione, perché la prima parola che ho detto io, qui nessuno è contrario all'acquisto dei mezzi.
Allora,
io volevo solo che mi fosse spiegato come si può ottemperare con lo stesso numero di dipendenti all'una e all'altra cosa.
Si presume che se uno va con quel mezzo
senza
taglia
dubbio.
Più erba che
senza,
a mano.
Senza dubbio, però senza dubbio. Abbiamo visto che anche intorno alla biblioteca si vedono che davanti le erbacce sono ancora così, quindi non sono mai state tagliate o in tutte le altre parti. Quindi ci facciamo il lavoro grosso, anzi quest'anno non è stato fatto neanche quello, perché non abbiamo ancora acquistato il braccio falciante, quindi qualcun altro l'ha fatto. In futuro, se quest'anno non è stato fatto, in futuro se gli operai vanno a fare quell'altro tipo di lavoro, è chiaro che rimarrà indietro anche questo. Sì, mi pare ineccepibile. Comunque io mi fido delle vostre capacità, perché sicuramente sono superiori alle mie.
Che l'erba sembra che cresca ogni anno.
No, ma per l'amor del cielo. Mi chiedo anche scusa di avere
l'erba nel tagliarla.
Chiedo anche scusa di essermi permesso di intavolare questo discorso. La prossima volta faccio meno di
anche
tempo.
Anche io della,
no, per l'amor del cielo.
L'erba 5-6 volte all'anno è un dramma.
Sì, sì.
Altri interventi? Allora passiamo ai voti. Favorevoli? Astenuti?
No, ho capito.
Sì, mi sembra buona la cosa.
Favorevole, quindi.
Astenuti, barracca frescura. Immediata eseguibilità? Favorevoli?
Non ho capito questa.
Immediata eseguibilità, quindi non c'è più bisogno che la delibera venga pubblicata all'albo per 8 giorni, ma diventa subito efficace.
Ha consenso, segue.
Lo posso tradotto, vuol dire che lo possono comprare domani il braccio, ecco. In mezzo a parole povere.
Allora. Senza aumentare le tasse.
È più di così non si può.
Argomento numero 6. Approvazione
variante. La stessa
di prima. Argomento numero 6. Approvazione variante parziale al piano regolatore per la modifica dell'intersezione stradale in località Tre Ponti in corrispondenza dell'innesto della strada statale numero 52 Carnica con la strada provinciale numero 619 Vico di Cadore. Articolo 50,4 della legge regionale 27.685 numero 61, articolo 48,1 della legge regionale 23.4.2004 numero 11. Allora, se ben vi ricordate, la scorsa volta abbiamo fatto l'adozione della variante, sono passati i termini di legge per le osservazioni, sono arrivate le asseverazioni per quanto riguarda gli altri enti che dovevano dare il parere, è arrivato forse in giornata anche il parere del Genio Civile. In delibera vedete che veniva dato atto delle due asseverazioni della valutazione sismica e di quella idraulica che andavano a sostituire il parere della Regione Veneto, unità organizzativa del Genio Civile, proprio perché non si sapeva quando sarebbe arrivato. Invece il parere del Genio Civile è arrivato in maniera tempestiva e quindi adesso di fatto abbiamo sia le due asseverazioni che il parere del Genio Civile.
Io vorrei fare un intervento e chiedo per cortesia al segretario, per quanto riguarda la principale, anche per i colleghi, di essere segnato come presente non votante. Ci terrei anche a motivare questa posizione. Il 26 luglio ci arriva una mail con scritto l'argomento 6 non verrà trattato, oggi alle 9.55 l'argomento 6 verrà trattato, mi complimento con i colleghi della maggioranza che dalle 9.55 ad ora ci saranno studiati le carte, ma io non me la sento di esprimere una votazione.
Guardi, allora io spiego perché questa mail... Perché è stato deciso, siccome l'argomento rivestiva un carattere di urgenza, di inserirlo lo stesso nell'ordine del giorno. mancava l'assicurazione della pubblicazione della provincia. Siccome il dirigente della provincia lunedì ha detto che l'avrebbe fatta, ci siamo andati sulla fiducia del dirigente, abbiamo fatto l'ordine del giorno per farlo velocemente per tutto, difatti è arrivata. Per prudenza gli uffici hanno detto che non sarebbe stato trattato, diciamo che è stato forse un eccesso di zelo degli uffici, ma quello che mancava solo questa asseverazione, perché la delibera è la stessa, il contenuto nel merito è lo stesso che abbiamo trattato 30 giorni fa, quello che era, adesso non ricordo, forse quasi anche 2 mesi fa, quindi...
Beh, ma è possibile essere registrati così?
Peraltro...
Cosa? È possibile essere registrati presenti non votanti?
Cosa vuole che dica? Se lei non vota, le ho già detto che non è che posso alzare la mano.
No, ma gli dico già io, perché la scorsa volta lei ha segnato che noi non abbiamo partecipato al voto,
sì,
no?
Sì, va bene, non segnerò così, va bene, non è un problema.
Peraltro faccio presente che mi pare che vi siate recati in comune, perché ero lì per parlare dell'ordine del giorno nei giorni precedenti e quindi non questa mattina. Quindi di fatto con Marco, responsabile dell'ufficio tecnico, quindi l'ingegner Frescura per quanto riguarda questa delibera, e la dottoressa Ribulo Alfier del settore finanziario per quanto riguarda le altre, ne avete parlato e avete
detto
avuto
Marco questo, perché sono chiare,
No, fermo. Avete avuto la possibilità di parlare. Quindi l'argomento non è mutato. La mail degli uffici che indicava che l'argomento non si sarebbe posto in discussione. Di quando è, Luca?
Prego.
Di quando è la mail degli uffici?
Del 26 luglio.
Venerdì, mi pare. No?
Del 26 luglio e poi del 29 luglio, quando sono andato da Marco.
Del 26 luglio cosa diceva?
L'argomento se non verrà trattato.
Quando sei andato in comune?
Io non mi ricordo, ma sì, non è lei che mi
vabbè, avvicino. Passiamo ai voti. Io me lo ricordo.
No,
quindi mi fa sorridere.
Parlo personale, segretario, ho il diritto di difendermi.
Mi fa sorridere la pretestuosità. Anche perché ci siamo un po' riempiti la bocca tutti quanti, anche all'adozione di questa variante, del fatto che era una cosa buona e giusta, eccetera, eccetera. Dopo adesso tirare fuori questi cavilli, secondo me è proprio controproducente, ma l'immagine non è la mia, quindi ognuno è responsabile di quello che fa. Trovo veramente molto pretestuose le affermazioni che vengono fatte.
Vabbè, io non ho avuto il tempo di poter vedere i documenti, quindi non capisco dove sia il problema. Se i consiglieri questa mattina si sono recati alle 9.55 in massa a vedere le dimissioni, vi faccio i miei complimenti, non devo dire, è un limite mio.
Sì, peccato che non ci sia stato niente di diverso tra quella dell'adozione a questa, perché non ci sono state osservazioni alla delibera di adozione che abbiamo fatto allo scorso consiglio comunale. Le uniche cose che sono arrivate sono le asseverazioni per quanto riguarda la valutazione sismica, la compatibilità idraulica, e da ultimo è arrivato il parere del Genio Civile, nonché è arrivata l'attestato della provincia, nient'altro.
Vabbè, cosa devo dire? Siamo in democrazia, sindaco, rispetti.
Ma allora, io sono in democrazia e rispetto tutto. Potrò dire che secondo me è assurdo non
votare. Le posizioni di
documento, bisogna prendere atto, vedere quale è questa asseverazione, qualunque esse siano, anche se
ma c'è,
una sola riga.
C'erano le asseverazioni, ma non importa. Passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Non ho niente, non sono presenti, non votanti.
Giorgio?
Mi astengo.
Ok, Giorgio quindi vota.
Ok.
Giuridicamente la trovo un po' aberrante questa cosa di essere presenti non votanti, perché secondo me devono essere astenuti e non votanti.
Quando
non
ho tolto
votanti.
Il diritto di voto, sindaco,
avete deciso di non partecipare al voto perché io l'ho richiesto più volte.
Sì,
quindi anche in questo caso farei presente che io ho richiesto ai consiglieri Barreca e Frescura di votare e hanno deciso di, invece che astenersi o votare favorevole, votare contrario, contrari, di non votare affatto. No, ci terrei a questa precisazione per il semplice fatto che è giusto che vengano rimarcate le differenze di comportamento. Argomento numero 7, interrogazione assunta al protocollo comunale numero 3552 del 27/6/2024, interpellanza assunta al protocollo comunale numero 3553 del 27/6/2024, interpellanza assunta al protocollo comunale numero 3554 del 27/6/2024, presentate dai consiglieri comunali Frescura Luca e Baracca Giuseppe del gruppo consigliare di minoranza Ripartiamo da Noi. Allora, sono tre interrogazioni.
Un'interrogazione di interpellanza.
Se la leggi e poi rispondo.
Vado per ordine, cioè prima una poi l'altra.
Sì, facciamo una, cioè facciamo botta e risposta tra virgolette.
Vabbè, allora la prima è l'interrogazione, molto semplice, per appurare la veridicità di quanto emerso su un quotidiano locale in relazione alle antenne 5G sul Monte Tudaio. Questo è l'articolo del 26 giugno 2024, e si legge che le parti offese sono la Soprintendenza di Venezia e il Comune di Vigo, quest'ultimo non si costituirà parte civile nel procedimento di riferimento. La domanda molto semplice è come mai, cioè se è vero quello che c'è scritto sul giornale, e in questo caso come mai il Comune di Vigo ha deciso di non costituirsi parte civile.
Allora, vicenda delle antenne del Tudaio. Allora, premessa fondamentale: il Tudaio, per una questione di altimetrie eccetera, è vincolato da un punto di vista dei beni ambientali. Il Tudaio è vincolato anche tutto il monte per quanto riguarda i beni culturali, quindi qualsiasi installazione, qualsiasi opera che viene fatta sul Monte Tudaio necessita delle doppie autorizzazioni, quindi dei beni ambientali e dei beni culturali. Per una serie di fatti si è aperto un procedimento penale e un procedimento parallelo in prefettura per cercare di risolvere la situazione riguardo ai tralicci del Tudaio, che appunto non hanno l'autorizzazione di tipo culturale. Quindi la sovrintendenza, visto che ha il potere anche di richiedere la demolizione delle opere, è stata convocata dal prefetto con la polizia, i vigili del fuoco eccetera nel corso degli anni, quindi dal 2021 abbiamo fatto tutta una serie di incontri e di sopralluoghi per capire come risolvere la situazione, perché è molto delicata in quanto va a incidere non solo ed esclusivamente sui cittadini di Vigo, ma su tutti i cittadini della parte alta della provincia di Belluno, perché il Tudaio per la sua posizione ha uno spettro di trasmittenza, non so neanche come si dice, dal Ponte Cadore a metà della Val Boite, tutto il centro Cadore ovviamente, tutto Auronzo, tutto il Comelico. Da lì ci sono tutta una serie di rimbalzi che fanno sì che senza il Tudaio veramente ci sia una zona buia per quanto riguarda le telecomunicazioni, diciamo normalissime, quindi le nostre, le antenne TV, ma anche e soprattutto tutto quello che riguarda le comunicazioni degli organi di polizia, di sicurezza, soccorso eccetera eccetera. Quindi questo è un tavolo che si è aperto con tutta una serie di sopralluoghi, con tutta una serie di ipotesi che sono stati sbagliati anche dalla polizia, quindi tramite dei rilievi, per capire se con la riduzione in pristino, quindi la demolizione dei tralicci e la ricostruzione in un altro sito, sempre sul Monte Tudaio, si riesce a mantenere la stessa potenza, diciamo, di segnale riguardo a tutto questo territorio, e quindi questo è quello che è andato avanti. Ovviamente il fatto che non sia stata richiesta l'autorizzazione ai beni culturali porta con sé un reato contravvenzionale, motivo per il quale si doveva aprire, non si è aperto, quindi l'articolo è sbagliato sotto due punti di vista, il procedimento penale a carico di chi questo traliccio l'ha messo in opera, vuoi dalla parte dei progettisti, vuoi delle ditte eccetera eccetera. Bene, è stato dato un incarico legale per avere un parere sulla valutazione e sulla bontà di costituirsi parte civile o meno in questo tipo di procedimento. Le valutazioni sono state due, ovvero il fatto che in sede di tavoli della prefettura è sempre stato portato avanti la necessità per tutta la provincia di Belluno che questi tralicci rimanessero in opera, e quindi cercare di mitigare un attimo il possibile danno dalla rimozione immediata del traliccio. Dall'altra parte, la costituzione di parte civile, e ripeto, a un reato contravvenzionale, prevede la possibilità di richiedere dei danni che derivano dal reato stesso, quindi dal reato di aver costruito il traliccio in assenza di permesso dei beni culturali. Teniamo conto che il traliccio è costruito sulla sommità del Monte Tudaio e sul sedime di un forte brillato non a causa del traliccio, ma brillato dagli austriaci. Quindi il danno che avrebbe potuto chiedere, potenzialmente con molte difficoltà di dimostrazione del danno subito dal comune di Vigo, erano veramente remote. È sbagliato due volte l'articolo di giornale, per il fatto che non ci sono antenne 5G sul Tudaio, quindi tutto quello spettro di problemi della salute, eccetera. Ci sono vari comitati in Italia e un comitato è venuto anche a farci visita in comune, non ci sono da questo punto di vista. E questo comitato mi ha spiegato anche la tecnologia del 5G, quindi probabilmente sarebbe anche errata l'installazione sul Monte Tudaio. Detto questo, il processo non si è aperto perché l'udienza è stata rinviata a novembre, quindi l'articolo di giornale che dice che il comune non si è costituito parte civile è corretta, ma perché lo sa da via traverse, la sovrintendenza non si costituisce mai parte civile in procedimenti di questo tipo, quindi la costituzione sarebbe ancora possibile in ogni caso, mi pare che è stata rinviata a novembre il procedimento penale, perché ci sono delle... Gli step procedimentali per quanto riguarda un processo prevedono che ci sia un'udienza nella quale le parti civili possono comunque costituirsi.
Senta, signora sindaca, lei ha detto due parole in precedenza. Ci sono stati una serie di fatti, queste testuali parole. Qui non siamo al bar. Noi cittadini hanno bisogno di sapere quali sono questi fatti che hanno portato a questo punto il discorso. Quindi lei non le ha spiegati quali sono questi eventi che ci hanno fatto arrivare qua. E siccome ci sono delle similitudini con altre occasioni, è possibile che queste cose succedano solo nel comune di Vigo? Oppure lei mi può portare qualche altro esempio, se in Cadore o in qualche altra parte succedono queste cose qua? E negli ultimi anni sono stati diversi casi di inosservanza da parte di chi doveva controllare di questi fenomeni di abusivismo.
No, fermi, perché so che vi siete fatti spiegare la faccenda da Marco. Ci tengo a precisare che ci sono, torno sempre su...
Permetto, io non passo le porte del comune da 20-30 giorni, un mese, forse dallo scorso consiglio comunale, quindi quando dite voi, lei si...
Allora Luca si è fatto spiegare, quindi l'avrà capito, che non si tratta... Allora, la competenza in questo caso qua era innanzitutto del SUAP, che è lo sportello delle attività produttive che fa capo all'Unione Montana. La pratica edilizia che è stata presentata in comune non presentava il parere dei beni culturali, presentava invece il parere dei beni ambientali. Ma questa è una problematica che è stata affrontata anche davanti al prefetto, anche sul fatto della stortura in un certo senso di un sistema che vede la richiesta di un parere allo stesso organo sia per quanto riguarda i beni ambientali e i beni culturali, e invece la ditta, il progettista che ha presentato la pratica ha chiesto l'autorizzazione per quanto riguarda i beni ambientali e non quella culturale, quindi è una stortura del sistema. Non c'è stata niente di errato per quanto riguarda l'ufficio tecnico del comune di Vigo, che peraltro era retto a suo tempo dal perito industriale Remi Dinca. Dico anche che c'è stata poi un'ordinanza di sospensione da parte del sovrintendente per quanto riguarda i lavori di realizzazione del traliccio, che infatti sono stati sospesi e quindi tutto quello che riguarda il traliccio del Tudaio si è fermato, si è congelato. Con questo tavolo in prefettura, nell'incartamento del procedimento penale, nel fascicolo del pubblico ministero, ci sono tutti gli incontri, tutte le dichiarazioni che sono state fatte, tutti i sopralluoghi che sono stati fatti. Uno degli ultimi è stato fatto l'anno scorso, poi abbiamo messo in... abbiamo verificato con la polizia la copertura delle antenne, durante l'inverno si sono bloccati di nuovo perché ovviamente nevica, quindi non riuscivano a salire. Adesso il sovrintendente ha ricevuto delle rassicurazioni per quanto riguarda una progettazione da parte della ditta di spostare il traliccio, i tralicci, di fatto non so se verranno due o uno solo, su una parte dove c'era la vecchia teleferica, diciamo, del Tudaio, con anche delle prescrizioni che metterebbe anche il sovrintendente per quanto riguarda l'alloggiamento di tutti gli apparati che ci vogliono per far funzionare quel traliccio, attraverso la costruzione di baraccamenti che siano similari a quelli che erano i baraccamenti durante la guerra e che trovavi sul forte. Quindi questi sono i fatti. E questo è quello che io ho fatto andando molte volte in prefettura, cercando di analizzare la situazione, cercando di trovare una soluzione che, ripeto, non va a vantaggio di una persona, ma va a vantaggio dell'intera provincia di Belluno. Perché nel momento in cui ti senti dire che senza il Tudaio, salvo nuove tecnologie, la polizia non ha più modo di trasmettere, allora è un problema di sicurezza, è un problema dei cittadini, perché fosse semplicemente l'antenna della TV, ce ne faremmo una ragione, magari potrebbero metterne due, uno da una parte e uno dall'altra, lì è un problema di sicurezza.
Un'altra cosa ancora, lei, nessuno vuole mettere il bastone tra le ruote alla polizia o a qualcun altro, ci sono tanti comuni, molti comuni, che utilizzano l'installazione delle antenne a scopo, non dico a scopo di lucro, ma utilizzando, cioè, autorizzando con delle risorse a favore del comune che subiscono.
Ce l'abbiamo anche
noi. Noi vorremmo sapere qual è l'introito che noi eventualmente riusciamo, ecco, se eventualmente, perché poi non abbiamo solamente il Tudaio, perché abbiamo anche il Corteggiantre e anche tutto il piano,
allora,
sotto dell'edificio.
Il comune
ci dica quanto è l'introito del comune di tutta questa operazione, e se questo favorisce un'intera comunità, mi piacerebbe che anche altri comuni che usufruiscono di questo vantaggio contribuissero anche a qualcosa a vantaggio del nostro comune.
Allora forse non ho capito tanto bene, però vi spiego. Allora, il comune di Vigo è un ente pubblico, quindi per quanto riguarda tutte le locazioni ci sono tutta una serie di procedure per le quali vengono locati appunto i terreni. Il terreno del Tudaio è stato locato, non so neanche quando scade il contratto, per
2032 mi pare. Avevamo fatto un contratto di 12 anni, è stata fatta un'asta. Hanno partecipato solo loro, mi pare che fosse 5.000
euro. Quando è subentrata l'amministrazione di Mauro Daribettina, la prima amministrazione, il canone di locazione del Tudaio era circa di 500 euro. Poi il canone di locazione è stato portato a 5.000 euro, che comunque non è una cifra importante per gli apparati. C'è una clausola però molto importante, secondo me, e molto lungimirante in quel contratto di locazione, che prevede che la manutenzione della strada di accesso al Monte Tudaio sia a carico della ditta che ha in concessione i terreni. E ve lo dico perché è una cosa importantissima, perché chi cammina saprà benissimo che durante l'inverno, con neve, slavine, disgelo eccetera, molte volte è impraticabile quella strada. Quindi il fatto che ci sia quella clausoletta fa sì che la ditta sia obbligata a metterla in sicurezza e al ripristino della strada. Quindi, se guardiamo al benefit economico, sono 5.000 euro, ripeto, siamo passati da 500 a 5.000, ma soprattutto abbiamo un benefit in tema di servizi, perché la strada viene manutentata. Quindi, se avessimo un canone di locazione magari più alto, con la necessità però di manutentare noi la strada per garantire l'accesso alla ditta, quindi a parti inverse, probabilmente i soldi che introiteremo di più andremo a spenderli per quanto riguarda la strada, perché è una decisione della ditta recarsi in cima molte volte con l'elicottero invece che con la macchina, però è una scelta loro. Quindi ricordiamoci che ad avere un canone di locazione molto elevato, però dover manutentare la strada di accesso, non so quanto potrebbe essere lungimirante.
Sì, nessuno toglie che il contratto di manutenzione della strada sia vantaggioso, però il discorso di 5.000 euro mi pare talmente esiguo.
È stata fatta un'asta pubblica proprio per garantire che tutti potessimo partecipare. Per quanto riguarda loro 5.050
euro, da quanto?
Quello non mi ricordo gli importi.
E anche l'edificio sotto, perché lì occupa un intero
piano. Non mi ricordo gli importi di quel terreno. Avevano proposto anche a un certo punto di acquistarlo, però non c'è stato l'accordo per quanto riguarda il prezzo, nel senso che noi non volevamo venderlo. Abbiamo comunque avuto uno scambio di mail sulla valutazione del terreno, nel senso che noi facevamo una valutazione di un certo tipo, loro di un altro, diametralmente opposta, e quindi si è deciso che non era in linea.
Allora, quello che lei dice, io ho piacere di dirle questo, che in tutti gli anni che sono qua e in tutti gli anni che sono in altri comuni, lei sa che le tariffe della telefonia mobile sono scese molto. Abbiamo subito continuamente proposte di rideterminazione dei canoni, non a favore, a sfavore, e abbiamo sempre resistito, e finora siamo riusciti per il comune a mantenere dei canoni che, le dico, in altri comuni li hanno rideterminati ma a ribasso, perché quando lei ha che le tariffe del cellulare vanno giù inderogabilmente anche le tariffe delle concessioni. Quello che diceva il sindaco, avevamo ricevuto un'offerta sostanzialmente, vi diamo tanti soldi subito, ma facendo il conto con quello che ci pagavamo di anno in anno non era economicamente conveniente, abbiamo resistito. Ci sono un sacco di mail, un sacco di richieste di incontro col sindaco Mauro, con me, e qui le dico, la normativa non è così lineare, ci sono comuni che hanno avuto i ricorsi su queste cose qui, quindi è una tematica delicata. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che nel contratto che è stato fatto la ditta era perfettamente a conoscenza, perché c'è scritto nel contratto che il bene era soggetto a tutela culturale.
Sì, posso, no, scusate un secondo, vorrei rispondere perché ho il diritto di replica, così poi andiamo anche oltre che ci sono altre interpellanze. Continuerò a trattare il tema delle antenne, perché la sua risposta non mi ha soddisfatto. La trovo per certi sensi contraddittoria, dire che quasi non ci costituiamo parte civile per tutelare le antenne delle forze dell'ordine.
No, io ho detto una cosa diversa. Ho detto che per costituirsi parte civile bisogna dimostrare il danno che ha subito la parte offesa, quindi coloro o colei che si costituisce parte civile, cioè questo è semplice diritto, è una domanda di risarcimento danni che fa nel procedimento penale. Questo non vuol dire che in caso di condanna, in caso di esito sfavorevole agli imputati del procedimento penale, il Comune di Vigo possa fare a sé una azione civile in ambito civile e quindi davanti al giudice civile. Al momento attuale, allo stato attuale, premetto che faccio pure l'avvocato, anche a fronte del parere dell'avvocato incaricato di analizzare la situazione, non aveva alcun senso costituirsi parte civile. La mancata costituzione di parte civile in sede penale non implica nulla, non implica rinuncia di alcun diritto da parte del Comune di Vigo.
Perfetto, adesso passerei allora all'assessore Dolme con l'altra interpellanza.
No, ce n'è un'altra.
No, tre due.
Premesso, io ho la sfortuna dopo 30 anni di dover cambiare l'antenna un mese fa, e l'antennista, io sono ignorante in materia, non ditemi lì perché mi ha spiegato questo, guarda che ho dentro qui per le reti fine vestriate, adesso non mi ricordo bene, verso Pieve, perché non prende più dal tutaio, perché fra un mese o due levano il trasmettitore. Questo mi ha detto l'antenista.
Non mi pare però che sia quello che dice.
Questa è una questione tecnica, io ti sto dicendo quello che non mi ha detto, che deve, mi ha detto non prendere più il segnale dal tutaio, lo prenderà da
la oggi che
ho cambiato due settimane fa.
Di oggi che internet è tutti assenti, che non funziona.
Io spiego, non funziona, ma penso sì, non so.
No, non c'è neanche
Windows. Non so se c'è
no, ma andiamo.
No, aspetta che c'è prima un altro, cioè, perché nell'ordine del giorno prima il marciapiede.
Ok, vabbè, anche questa è semplice. La situazione del marciapiede di Peloso la conosciamo tutti. Semplicemente si chiede se il sindaco e l'amministrazione intende fare qualcosa per il marciapiede di Peloso. Qui ci premetto, faccio una premessa, non è, cioè, però mi è capitato una sera mentre ricasavo, la tardi, era buio, c'erano dei cittadini che erano in mezzo strada perché è impossibile, io ci ho provato a camminare sul marciapiede di Peloso. Quindi qui io vi chiedo proprio, abbattiamo le diversità di pensiero a livello politico, c'è un problema di sicurezza. Quindi io mi auguro, siamo disponibili per qualsiasi cosa, che l'amministrazione prenda per mano questa situazione.
Allora, io ti ringrazio e sembra quasi, visto gli soliti scherzi che abbiamo io e te, una presa in giro, invece ti ringrazio sul serio, nel senso che questa interpellanza mi dà la possibilità di parlare di una cosa che risale addirittura al 2016 e quindi al progetto 3L. Allora, il progetto 3L, concessione mista di beni e servizi, avente ad oggetto il servizio di riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei comuni della provincia di Belluno, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi, ai sensi dell'articolo 2,1 lettera M del decreto legislativo 115/2008, CUPCIC. Quando è partito questo progetto? In data 21 novembre 2016 è stata sottoscritta tra il comune di Vico di Cadore a firma di Remi D'Inca, Remi D'Inca era perito industriale, e la provincia di Padova, la convenzione che sanciva la partecipazione al progetto 3L e prendeva tra le altre cose che la provincia avrebbe agito da stazione appaltante in nome e per conto del comune, il quale si sarebbe impegnato a sottoscrivere all'esito della procedura il relativo contratto attuativo. Perché dico questo? Perché gli interventi previsti all'interno di questo 3L, che appunto partiva nel 2016, che poi si è arrestato per svariate motivazioni, ma che adesso è in corso di realizzazione, nuova linea di illuminazione pubblica interrata da realizzarsi in sostituzione della proposta in fase di gara con accorpamento contatori elettrici a forfè in via Fabbro. Inizialmente erano previsti piccoli tratti sparsi di interramento della linea, in parte già realizzati negli anni. Nuovi LED, numero 527 punti luce da sostituire su pali, numero 30 punti luci speciali, numero 22 punti luce nelle zone più critiche del paese, sistemazione dei sostegni verticali, numero 40 pali da verniciare, numero 17 pali da aggiungere, numero 12 sostegni da sostituire, quadri elettrici da sistemare e telecontrollare. Questo lo dico perché appunto questo progetto 3L, che poi ha avuto tutta una serie di rifacimenti eccetera, perché con l'ammaloramento della linea elettrica comunale di volta in volta siamo andati a rattoppare e quindi alcuni punti che erano previsti inizialmente nel 3L di fatto sono stati realizzati, prevede il rifacimento totale o quasi della pubblica dell'intero comune, tra i quali la via che dici tu e che effettivamente presenta delle grosse criticità, perché ci sono delle linee intere del nostro comune che vuoi per la pioggia, vuoi soprattutto per i topi, hanno dei problemi sistematici. Questo progetto qua prevede anche l'eliminazione dei contatori a forfè che venivano utilizzati anni e anni fa, in cui non c'era non veniva controllato il consumo, comunque non prevedeva il conteggio del consumo ma degli importi a forfè. Quindi questo progetto va a razionalizzare tutta l'illuminazione pubblica, quindi per quello ti ringrazio, perché effettivamente
il marciapiede quando viene sistemato, io sono un po' più concreto di lei.
Vedi Luca, a me fa piacere perché è ripartito benissimo con l'idea che vogliamo tutti il bene di questo comune, e poi non perdi l'occasione di punzecchiare.
Ma non è solo lui, però. Lei ha parlato di topi. Lo scorso consiglio comunale qualcuno mi ha suggerito a proposito di topi il semaforo rosso qua dentro, in questa sala.
Dubito.
No, no. Ecco, lei allora ricorda solo quello che gli fa.
Beh, io non ho suggerito il semaforo rosso per i topi.
Signora sindaca, mi dispiace.
Ripeto,
i topi sono un problema per i cavi elettrici, lo sono anche
io sono responsabile di quello che dico e non di quello che
faccio. Ha ragione, ha pienamente ragione.
Quindi la fortuna grandissima di questo consiglio comunale è che ci sono delle registrazioni, quindi. Ma io sono sicura di non aver detto
dicendo lei, però in quest'aula è stato detto.
Non passi l'idea, un atto di rispetto per dire.
Vabbè, io penso che semplicemente non ci sia la voglia di lavorare insieme, questo lo dico da 2-3 anni a sta parte, non c'è la voglia di lavorare insieme, c'è solo la voglia di screditare gli altri.
Ma
semplicemente dire, non è che vengono screditati.
A inizio mandato io mi sono recato dal sindaco, non so se lei se lo ricorda, per vedere come se c'erano delle possibilità di collaborazione, se lo ricorda?
No, allora io ti ho chiesto di venire in ufficio.
No, bene, non se lo ricorda. Allora andiamo avanti, dai, assessore. Dove posso
guarda fare, sai cosa
grazie assessore.
Aspetta, scusami, tanto fino a prova contraria mi pare che chi dirige i lavori e il traffico in questo consiglio comunale è il sindaco, quindi ti chiedo la cortesia, come ho chiesto più volte ma vedo che non comprendete, di lasciar finire le persone di parlare. Mi sono dimenticata anche la battuta, volevo dirti che io mi ricordo tutti gli appuntamenti, soprattutto con i Valdi Giovinotti, e però adesso è scemato il pathos e quindi vai con l'interrogazione a Dante.
Va bene. Assessore, allora, sperando di avere una chiacchierata un po' più civile e anche diretta, perché credo che siamo entrambi persone concrete, quindi senza tanti fronzoli a differenza del sindaco.
Grazie e benevolenza.
Perfetto. Allora, letto il vostro programma, dove sottolinea la volontà di valorizzare le bellezze del territorio, mi pare che, dal punto di vista del suo assessorato, non è che per quanto riguarda la cura del territorio ci siano risultati smaglianti, ma non lo dico io che può valere zero il mio punto di vista. Questo è il vostro giornalino Vivo Informa, cura e promozione del territorio. Il 63,64% è poco soddisfatto. Visto che il sindaco dice che io ho un approccio distruttivo, avrei potuto fare una mozione per chiedere al Consiglio di prendere parola sul fatto che non c'è una cura del territorio. Invece ho voluto chiedere, fare un'interpellanza per guardare al futuro. Non guardiamo al passato, che non è stato fatto niente. Se non per i volontari, va bene il sindaco ringraziare i volontari. Ma io parlo dell'amministrazione, io devo basarmi su quello che fa l'amministrazione. Quindi guardiamo al futuro. Cosa farà lei con il suo assessorato per curare il territorio? Io qui ho anche della documentazione fotografica su alcuni posti, insomma, del comune di Vigo, che sono un pochino non la farò vedere, non la pubblicherò per bene del mio comune, ecco, perché potrebbe creare un danno d'immagine, perché come puoi immaginare sono delle situazioni un po'.
Però se esiste la vedono tutti comunque.
Ah sì, anche se ecco, allora mi invece, guardi,
anche se non la
le faccio vedere un tratto in via di decomposizione su una strada pubblica ieri, non erano le 8 del mattino, che si può dire.
Certo, io l'altro giorno a Domegge c'era un caprio, un cervo in mezzo a
casa. Comunque io l'avrei fatta all'assessore la domanda.
Io posso, scusate, perché sono proprio prezzemola, voglio essere dappertutto. Io penso che, e ringrazio Pino perché l'ha sempre fatto, ringrazio Giorgio anche perché l'ha sempre fatto, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alle giornate ecologiche. Io Luca ci tengo a dire che non ti ho mai visto nessuna giornata ecologica e ti tengo a dire che se il sindaco deve andare a pulire e a sfalciare eccetera, invece che dormire, invece che occuparsi, come penso di aver dimostrato nei tavoli della prefettura, dei problemi un po' più grossi, anche tu potresti magari prendere il decespugliatore. Ma questa è una cosa così, che una buttad.
Ha ragione, sì, allora guarda,
però lascia la parola a
Dante, prendo la mano e le dico, io non prendo 2200 euro quello che prende un sindaco, prossimo anno andiamo insieme a fare la giornata ecologica.
L'ho sempre fatta.
Bene, se accetta andiamo insieme a così.
Non ho bisogno di fortunatamente non ho bisogno né della babysitter né del badante, quindi
allora,
la giornata ecologica l'ho sempre fatta.
Assessore, se mi vuole lei andiamo io e lei a fare.
Sì, però una cosa a proposito della giornata ecologica, che visto che sei giovane, che hai tanto potere sui giovani, io penso sarebbe molto carino se se potessi, quando trovi gli amici, i conoscenti, i ragazzi, dire non buttate le cose dalla macchina venendo su, perché il mese successivo alla giornata ecologica avevo trovato anche te quel giorno, sono venuta su a piedi da Pelos, dallo spazio dove si va dentro a Pripyat, sì, si chiama, a qui sotto ho raccolto 15 pacchetti di sigarette e 4-5 lattine.
Visto che Bettina è dove abito, io vorrei sapere che allusione sta facendo, consigliere.
No, volevo...
no, sta facendo l'allusione sulle latte.
Volevo dire che tu, io penso che siano i ragazzi che buttano la roba fuori dalla macchina. A me i genitori mi hanno sempre insegnato non buttare niente per terra.
Lei sta parlando del tratto delle laste.
Il tratto delle laste, scusa, da dove si gira andare dentro, arrivare qui alla biblioteca.
Tutto il tratto alberato.
15 sì, pacchetti sì, di sigarette vuoti e 4-5 lattine. Quindi penso che i giovani buttano fuori la roba dalla macchina. Tu che sei giovane, dovresti parlare coi giovani e dire e fare qualche commento e dire se voi non buttate la roba per terra, noi non abbiamo bisogno
lo
di fare una giornata ecologica.
Lodevole e la sottoscrivo subito.
No, siccome io non
ma un vigile. Vigile. E dare delle disposizioni al vigile.
È che un vigile costa.
Cioè come costa? Io,
sì, ma il vigile
io un mese
dovrebbe,
che non lo vedo.
Dovrebbe vederti lanciare il pacchetto di sigaretta. Cioè dovrebbe.
Non è solamente il pacchetto delle sigarette.
No, quello
ci sono, è tutto l'insieme.
Cioè, insomma, tirando la lancia a favore.
No, però anche non, cioè, per me se non andate via che deve rispondere Dante Ciapporetto, perché no, l'abbiamo interrotto.
Allora, come avete ricordato bene voi?
Non ne parliamo dopo tu e io, dai.
No, perché sennò vi alzate, cioè, Ciapporetto.
Come avete ricordato bene voi, al punto 5 del nostro programma elettorale avevamo scritto che ci impegnavamo per la valorizzazione e promozione delle risorse naturali, turistiche e culturali. Giustamente, per arrivare a questo ci vuole la cura del territorio, presente al punto 4 del nostro programma. Ed è proprio quello che abbiamo cercato di fare fino ad oggi e che continueremo a fare fino alla fine del nostro mandato. Inizierei dalla cura del verde urbano, dove vediamo i nostri dipendenti curarlo con la ciclicità continua, anche se questa stagione non sono stati aiutati dal tempo. L'erba ha visto il caldo, anticipato in numerose piogge, cresceva di continuo e come sappiamo il nostro comune ha un territorio molto vasto, con le 4 frazioni. Anche per questa stagione estiva, grazie al consorzio BIM Piave, che ha approvato il regolamento per l'assegnazione dei contributi a valere sul fondo a sostegno delle attività dei comuni e dell'Unione Montane per il triennio 2022-2024, abbiamo provveduto all'assunzione a tempo determinato di un altro dipendente stagionale, da adibire a servizio tecnico manutentivo, in aiuto alla squadra esistente. Sempre per migliorare la costanza dello sfalcio, con la prossima variazione di bilancio che abbiamo provato questa sera, stanzieremo 32.500 euro più IVA per l'acquisto di un braccio falciante per il trattore acquistato l'anno scorso. Accessorio molto utile, grazie al quale velocizzerà tutti gli sfalci dei cigli delle strade e altre aree accessibili con il braccio stesso. In aiuto agli sfalci abbiamo anche gli operatori dell'Unione Montana, Centro Calore. Hanno già effettuato una settimana di lavoro a fine aprile, una la prima settimana di luglio e ne faranno un'altra a metà settembre. Grazie sempre all'Unione Montana, con il contributo scienteristica 2023 abbiamo ricevuto un finanziamento per l'anno 2024 di 4.862 euro che utilizzeremo per la sostituzione delle panchine sparse sul territorio. Questa operazione sarà possibile anche grazie al contributo della magnifica regola di Vigo Laggio con Pelose Pignè, con la quale abbiamo un'ottima collaborazione reciproca e ci donerà le tavole di larice che verranno poi lavorate dai nostri dipendenti. Continueremo ad organizzare la giornata ecologica in collaborazione con la magnifica Comunità del Calore, un'iniziativa volta a contrastare l'inquinamento e promuovere comportamenti consapevoli per la gestione e cura del territorio e dell'ambiente, coinvolgendo la cittadinanza, le associazioni e le scuole. Durante la stagione estiva le nostre frazioni sono abbellite da numerosi fiori colorati. Tutto questo grazie all'impegno continuo della nostra consigliera Mives e di molti volontari che l'aiutano in questo compito, compresa la cura durante tutto il periodo.
Farei notare il rispetto di Barrecca che se ne va durante la risposta dell'assessore Dolmen.
Stiamo partecipando ad un bando per un importo di 500.000 euro per la messa in sicurezza dell'asta del torrente Piova, secondo straccio che va ad aggiungersi al primo straccio in corso d'opera, finanziato con 1 milione di euro. Sono interventi di regimazione idraulica, ripulitura e allargamento dell'alveo del Piova, al fine di garantire il naturale deflusso delle acque all'interno dell'alveo sulla base dei nuovi limiti definiti dalle difese spondali in progetto. Stiamo partecipando ad un altro bando regionale di 200.000 euro per il facimento di un muro di sostegno in via Piane a Pelos e asfaltature. La stessa via interessata dal cedimento del muro, via Fabbro ai piedi della strada di Loggiarin e via Cardinal Piazza nei pressi del cimitero comunale. Tutto questo per un quadro economico completo di 80.000 euro. A tutto questo vorrei anche ricordare opere già eseguite in questi 3 anni. Smantellato magazzino comunale a Pelos e trasferito a Vigo in Coltaiardo con la realizzazione di un garage per i mezzi. Realizzazione area fitness a Pelos che valorizzerà insieme al padel in costruzione il polo sportivo comunale. A questo aggiungo i lavori che inizieranno a breve per la sistemazione completa della palestra. Sistemazione vecchio lavatoio a Pelos. Demolizione ex albergo alpino e sistemazione dell'arena. Rifacimento marciapiede in via Tommaso Varin Fioretto. Per concludere vorrei dire che con la convinzione con cui siamo partiti continueremo a lavorare fino alla fine cercando di rispettare le promesse fatte ai nostri cittadini sempre nel limite delle nostre possibilità e risorse.
Le faccio sempre a lei l'interpellanza adesso, assessore, perché ho trovato, poi adesso vedremo, sono tante promesse, tanto al futuro, e io spero che tutto quello che ha detto si realizzi, però ho visto una risposta con un inizio, una fine, coerente alla domanda. Quindi, sindaco, non abbia male, quando adesso tutte le interrogazioni e interpellanze le faccio a chi mi risponde concretamente a quello che chiedo.
Ma guarda,
quindi,
sai la differenza tra me e te? Io mi pregio di avere una squadra di numeri uno. Perché io te lo dico molto sinceramente, che il lavoro del sindaco senza tutte queste persone, e Silva non c'è, è un'altra numero uno, non sarebbe nulla senza le persone che ci sono qua dentro, le persone che sono in municipio e in giro sul territorio. E questa è la grande differenza, saper valorizzare gli altri, perché io te lo dico, qua dentro sono tutti bravissimi e potrei farti l'elenco di tutte le cose che fanno loro. Gianluigi è la parte diplomatica, perché io senza Gianluigi non sono nulla, perché io sono un Führer e sono un cavallo pazzo, invece Gian riesce a tenere tutto sotto controllo. Dante è il braccio operativo, è bravissimo, scrivi che ho detto Führer, sì, nel senso di dittatore, e quindi ho anche dei modi che non sono molto gentili nei confronti dei dipendenti. Se poi vuoi scriverlo sui social in maniera tale che quel brutto sindaco di destra sia definito addirittura con quella brutta parola tedesca, va bene, però c'è una registrazione e abbiamo capito perché. Nives cura il dopo scuola, cura tutto l'aspetto del sociale, perché ha i rapporti con le associazioni, perché cura il territorio per quanto riguarda tutto quello che è fiori eccetera eccetera, le decorazioni, ma soprattutto la socialità, cosa che fa anche Dante. Giovanni Chan, che cura tutto l'aspetto della Proloco, del turismo, fa da collante con il comune e la Proloco, perché il comune senza Proloco non potrebbe esserci per il discorso che siamo un elefante che si muove. Mario Dalla Tor, che poro Cristo, lo mando a Belluno un giorno sì e un giorno no, sta curando tutto quello che riguarda Ato Rifiuti, BIM, GSP, ULS, ogni riunione che c'è a Belluno va Mario. E posso dirti che all'interno aspetta, Eugenio, perché poi finisco. Eugenio, a parte che loro sono i miei bodyguard, quindi sono i numeri uno per forza, ma Eugenio ha ottimi rapporti con tante società intorno al comune di Vigo, ha ottimi rapporti con tutta la popolazione, ha una conoscenza che deriva dal suo lavoro, che nel momento in cui abbiamo un incontro con Veneto Strade, lui sa dirti il chilometraggio, sa gli importi, sa dirti cosa deve chiedere, sa indirizzarti in tutto. Silva sta curando il giornalino, ha curato le mostre negli anni scorsi, ha curato la mostra adesso all'aperto all'Arena che dobbiamo inaugurare, ma abbiamo un problema con la stampa dell'Istituto Ladi. di Ladino. Tutto questo per dirti che è la forza dello stare insieme e della squadra, perché senza uno di loro non ci sarebbe tutto questo ambaradam. E io capisco che tu vuoi fare i complimenti a loro in maniera tale che dopo io sia gelosa di loro, ma io non sono gelosa di loro, anzi, ma ben venga, ma ben venga. E a me fa ridere tanto che tu cerchi di insinuare il dubbio e mettere zizzania tra di noi, perché tante volte lo dici anche a Gian, ma Gian, mia figlia lo chiama nonno Gian, quindi puoi anche capire che rapporto personale che va al di là di quella che è la pura amministrazione. E mi dispiace Luca, perché forse se ti fossi comportato diversamente avresti potuto vivere questa esperienza in una maniera diversa, gratificante da un punto di vista personale ed umano. Ma questo te lo dico, ma perché a me spiace tantissimo vedere che si sono dimessi Monica e Maglio, che secondo me erano due persone, due persone validissime, ma che evidentemente l'ambiente non è stato il più proficuo.
Beh, qua ci sarebbero molte cose da dire, ma sorvoliamo un'unica cosa, visto che ha attaccato il consigliere Barreca doveva andare a lavorare.
Guarda che non sono sorda, ho visto cosa ti ha detto.
Allora, Luca,
non insultate la mia intelligenza. L'unica cosa che vi chiedo, perché allora o imparate a non farvi commentini e a non farli sentire, altrimenti non cercate.
Non mi ricordo cosa ho sentito per voi.
Guarda, sono educata e quindi non lo dico. C'era Giorgio lì e ha sentito benissimo quello che ti ha detto.
No, sono educata e non ripeto, vuol dire che
sono educata nei confronti di Barreca, che peraltro adesso non c'è. Quindi sono molto educata nell'evitare di parlare male delle persone, perché ripeto, l'unico intento che ho qua come sindaco è quello di creare un comune che non ha neanche conflitti sociali, conflitti tra le persone, perché se noti io non ho mai fatto nessun intervento offensivo nei confronti di nessuno, e anzi le offese che mi sono presa me le sono anche portate a casa gratuitamente senza nessun problema. Però non insultare la mia intelligenza, perché quello che ha detto Barreca prima di uscire non era "ho un impegno",
l'ha detto lì,
ma a te in separata sede, parlando sottovoce, cosa ha detto? Adesso evitiamo, perché non voglio fare confusione, però evitiamo di insultare l'intelligenza altrui, per cortesia, e evitiamo anche di insultare i cittadini.
È concluso?